Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Come in pieno giorno. Meditazioni quaresimali di Sua Eccellenza Monsignor Matteo Maria Zuppi, Vescovo eletto, ausiliare della Diocesi di Roma. Proposte al microfono da Monia Parente. Ottavo incontro. Tristezza. Gioia.
Davvero non è facile distinguere le malattie del cuore. Ad esempio, la tristezza è come una nebbia che avvolge e impedisce di vedere. E non è certo evidente quando la tristezza è frutto del nostro peccato e non di qualcosa di indipendente da noi, oppure quando diventa motivo di compatimento egocentrico. Del resto, verifichiamo quanto scriveva Gregorio Magno.
Ciascuno è tribolato non da tutti i vizi, ma da quelli che gli sono più connaturali. L'antico avversario prima esamina il temperamento di ciascuno e poi gli tende i lacci delle tentazioni. C'è chi è d'umore lieto e chi è triste, chi è timido e chi è arrogante. L'occulto avversario, per prenderli più facilmente, prepara tranelli confacenti al temperamento di ciascuno. Siccome la voluttà è affine alla letizia, ai tipi allegri propone la lussuria. Poiché i malinconici facilmente si adirano, offre loro occasioni di discordia. Ai timidi, che paventano supplizi, mette terrore. E siccome vede che i superbi si gonfiano con le lodi, egli li tira dove vuole, con le lusinghe e i favori. Insidia ogni uomo con i vizi che gli convengono. Non li vincerebbe facilmente, se ai lussuriosi offrisse dignità, agli avari turpi godimenti, ai ghiottoni la vanagloria dell'astinenza, e agli astinenti la debolezza della golosità. Se volesse prendere i miti con la passione per la lotta, o gli iracondi con la paura.
Lasciamoci aiutare, come sempre, dalla parola di Dio. Il libro del Siracide ammonisce: non abbandonarti alla tristezza, non tormentarti con i tuoi pensieri. La gioia del cuore è vita per l'uomo, l'allegria di un uomo è lunga vita. Distrai la tua anima, consola il tuo cuore, tieni lontana la malinconia. La malinconia ha rovinato molti. Da essa non si ricava nulla di buono. Solo aggrappandoci ad un amore più grande possiamo liberarci dal laccio, altrimenti terribile, logico, realistico, della tristezza. Infatti questa si nutre di sentimenti comprensibili che poi deforma tanto da impadronirsi di tutti i sentimenti e da spegnere qualsiasi speranza. Il libro della Sapienza scrive:
dicono fra loro, sragionando, la nostra vita è breve e triste. Non c'è rimedio quando l'uomo muore e non si conosce nessuno che liberi dagli inferi. Siamo nati per caso e dopo saremo come se non fossimo stati. È un fumo il soffio delle nostre narici. Il pensiero è una scintilla nel palpito del nostro cuore. Una volta spentasi questa, il corpo diventerà cenere e lo spirito si dissiperà come aria leggera. Il nostro nome sarà dimenticato con il tempo e nessuno si ricorderà delle nostre opere. La nostra vita passerà come le tracce di una nube, si disperderà come nebbia scacciata dai raggi del sole e disciolta dal calore. La nostra esistenza è il passare di un'ombra e non c'è ritorno alla nostra morte, poiché il sigillo è posto e nessuno torna indietro. Su, godiamoci i beni presenti. Facciamo uso delle creature con ardore giovanile.
È descritta la radice della malattia, che scaturisce da una consapevolezza severa ma realistica. Noi siamo un nulla e da soli non riusciamo a trovare nessuna risposta convincente per il futuro. Così pensiamo di trovarla nell'intemperanza, in una gioia come ubriacatura, che sembra descrivere le tante dipendenze che segnano la nostra generazione. Alla ricerca di narcotici per stordirsi, per non pensare, per garantire prestazioni e capacità e sfuggire al senso della propria caducità e debolezza. C'è la tristezza del giovane, improvvisa, totale, che fa smarrire e vuole distruggere ogni speranza. C'è la tristezza dell'uomo adulto, che deve affrontare le incertezze e le difficoltà, che provoca il sonno, come quello dei discepoli nell'ora terribile per Gesù ed anche per loro della prova. C'è la tristezza del vecchio, che sperimenta la definitività e deve affrontare quelli che il Coelet definisce i giorni tristi. La tristezza è frutto delle difficoltà e a sua volta ne genera altre. Leggiamo nelle storie cassidiche. Un cassid si lamentò col rabbì di Lublino di essere tormentato da male brame e di essere perciò caduto in grande tristezza. Il rabbì gli disse: «Guardati soprattutto dalla tristezza. Essa è peggiore e più dannosa del peccato. Ciò che lo spirito maligno ha in mente quando desta gli appetiti dell'uomo non è di farlo cadere in peccato, ma di farlo cadere in tristezza per mezzo del peccato». Il giovane del Vangelo se ne andò triste perché aveva molte ricchezze. La tristezza è frutto della paura, del sottrarsi all'amore, del credere di poter conservare tutto e non di seguirlo come un innamorato che finalmente ha trovato quello che cercava e di cui aveva bisogno. Quell'uomo era agitato e cercava con rapidità una risposta, come tante volte la nostra generazione così impaziente, perché vuole evitare la fatica di cercare, di andare in profondità. Ci sono giorni o situazioni che fanno venire alla superficie l'enigma della nostra vita e del nostro futuro, per il quale tutto appare inutile e privo di speranza. La proposta è il Vangelo, quello che riempie di gioia i peccatori, che suona come un'incredibile proposta di amore per chi è libero dall'attaccamento alle ricchezze che occupano il cuore, lo soffocano, lo induriscono. La risposta alla tristezza, la sua guarigione lenta come una malattia difficile, a volte convincente, tanto da sembrare ineluttabile e frutto di realismo, è la gioia. Scriveva Georges Bernanos sul dovere della gioia e sulla forza di questa nel suo libro Diario di un curato di campagna.
Un popolo di cristiani non è una cozzaglia di madonnine infilzate. La Chiesa ha i nervi saldi, non la spaventa il peccato. Al contrario, lo guarda in faccia, tranquilla, e anzi, imitando Nostro Signore, lo prende su di sé. Lo assume. L'opposto di un popolo cristiano è un popolo triste, un popolo di vecchi. Per quale ragione gli anni della prima infanzia ci sembrano tanto dolci, splendenti? Un bambino soffre come chiunque altro e in fin dei conti è del tutto disarmato contro il dolore e la malattia. Ma è dal sentimento della propria debolezza che il bambino ricava umilmente il principio stesso della sua gioia. Confida nella madre, capisci? Presente, passato, futuro. Tutta la sua vita, la vita intera, è racchiusa in uno sguardo, e questo sguardo è un sorriso. Se avessero dato mano libera a noi altri, la Chiesa avrebbe trasmesso agli uomini questo genere di suprema sicurezza. L'uomo avrebbe saputo di essere figlio di Dio. Ecco il miracolo. Sarebbe morto e vissuto con questa idea cacciata in testa, e non un'idea imparaticcia, libresca. No, noi avremmo abolito il sentimento della solitudine. Lo avremmo estirpato dal cuore di Adamo. Per divertirsi non basta volerlo. Una bambola da 4 soldi fa felice un marmocchio per un'intera stagione, ma un vecchio sbadiglierà davanti a un gingillo costato un occhio della testa. Perché? Perché ha perduto lo spirito d'infanzia. La Chiesa ha ricevuto il compito dal buon Dio di conservare nel mondo questo spirito d'infanzia, questa semplicità, questa freschezza. Il paganesimo non era nemico della natura, ma soltanto il cristianesimo la eleva, la esalta, la pone all'altezza dell'uomo, del sogno dell'uomo. Vorrei avere in pugno uno di questi sapientoni che mi danno dell'oscurantista per dirgli: non è colpa mia se porto questa divisa da beccamorto. Avrei diritto di andarmene parato come la regina di Saba, io, perché porto la gioia. Ve la darei per niente, soltanto se me la chiedeste. La Chiesa è la depositaria della gioia, di tutto il patrimonio di gioia riservato a questo triste mondo.
Proprio per questo c'è un rapporto stretto tra tristezza e affanni, tra le agitazioni di Marta e la sua scontrosa tristezza, alla quale si aggrappa per non fermarsi e per rivendicare attenzione e centralità. La gioia inizia nel sapere godere di quello che abbiamo, abbandonandoci alla letizia fiduciosa della provvidenza, cioè di un amore più grande del nostro. La gioia è indipendente da noi? No. La gioia è anche una scelta, un esercizio che ognuno può fare proprio, abbandonandosi alla fiducia. È la gioia della povertà, di avere trovato l'essenziale, di sapere gioire del poco, di godere dei tanti segni di amore che rendono bellissima, come i fiori del campo, la nostra vita. È vero, a volte la tristezza appare come profondità e consapevolezza, mentre la gioia come un non rendersi conto. Invece è la gioia che ci permette di vedere i tanti segni di amore con cui il Signore circonda la nostra vita. E concludiamo questo nostro incontro ascoltando un brano di Fyodor Dostoevskij.
Amici miei, chiedete a Dio l'allegria. Siate allegri come i bambini, come gli uccelli celesti. E che non vi turbi il peccato umano nelle vostre azioni. Non temiate che esso possa distruggere la vostra azione. Non dite: il peccato è forte, è facile cadere in errore e renderci colpevoli, immaginandoci per giunta di fare qualcosa di grande e di bello. Non temete il peccato degli uomini. Amate l'uomo anche nel suo peccato, perché un tale amore si avvicina all'amore di Dio, che è più alto dell'amore terreno. Amate ogni creatura divina e tutto l'universo, ogni granello di sabbia, ogni fogliolina, ogni raggio divino amate. Se amerai ogni cosa, potrai capire il mistero divino di tutte le cose e sorgerà in te alla fine l'amore per tutto il mondo, un amore universale, cosmico.
Come in pieno giorno. Meditazioni quaresimali di Sua Eccellenza Monsignor Matteo Maria Zuppi, Vescovo eletto, ausiliare della Diocesi di Roma. Proposte al microfono da Monia Parente. Ottavo incontro. Tristezza, gioia. Ha collaborato al microfono Gaetano Lizio. La musica della sigla è di Marco Frisina, tratta dalla colonna sonora del film Giovanni Paolo II.